occhi chiusi sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 7 minuti, buongiorno anche oggi ascoltatori, come va, come state? Spero che stiate più svegli e più vispi di me, che ho appena consegnato una nota alla sveglia che ha violato la mia libertà di sonno e dire che avevamo firmato un concordato io e la sveglia nel 1929 in cui mi venivano assicurate 13 ore di sonno quotidiane, ma invece lei maledetta ha continuato a suonare inesorabilmente tutte le mattine compresa questa, fregandosene di quanto avevamo inizialmente concordato. E quindi questo ci porta subito al tema del giorno, e vi devo leggere subito un importante lancio di agenzia che è poi il seguente: Black Lives Matter, Stato italiano si inginocchia di fronte al Vaticano. Oh, bene, stavolta sì, tutti uniti, decisione condivisa, niente spaccature, mica Bernardeschi e Belotti sì, Bonucci e Bastoni no. Nel giorno del 38esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, che sanciva il concordato tra De Pedis e la Chiesa, il Vaticano ha denunciato invece la violazione del concordato tra Stato e Chiesa e ha deciso di entrare in Parlamento come fecero i bersaglieri a Porta Pia. Questo DDL Zan non sa da fare, e questo il succo della nota consegnata dalla diplomazia vaticana, in cui la fazione Dan Brown ha deciso di venire finalmente allo scoperto e di fare la voce grossa contro chi pretende di violare la libertà di pensiero dei cattolici. L'argomento sollevato è proprio quello, la violata libertà di pensiero dei cattolici, che comunque lo si guardi è argomento vagamente paradossale, così come è ancor più paradossale che per difendere la libertà di pensiero dei cattolici il Vaticano si appelli niente meno che a Voltaire, che è un po' come se Raul Castro si appellasse ai Chicago Boys per difendere il libero mercato. L'ultima volta che la libertà di pensiero dei cattolici venne messa in discussione fu probabilmente durante l'arringa dell'avvocato difensore di Galileo, ma quelli erano altri tempi. Certo, nel frattempo il cattolicesimo ha dovuto subire l'imposizione del darwinismo nelle scuole, ma hanno pur sempre potuto pensare liberamente che l'uomo sia stato creato da una palla di fango e la donna da una costola di Adamo, mica che qualcuno lo ha proibito. Adesso però la questione si fa tosta, perché nelle scuole si vuole addirittura insegnare il rispetto rispetto delle diversità. Meglio, meglio dunque rivedere subito le regole del concordato che andrebbero adeguate al mondo nuovo. Si tratta di rivedere le regole d'ingaggio tra potere temporale e potere spirituale. Insomma, un po' come avvenne a Worms nel 1122. Se proprio non si può adottare il modello Orban, che a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa siano almeno le conversazioni tra la Madonna e Salvini o al limite il profilo Facebook di Pillon. Intanto però stop alla legge Zan, che lo viola il concordato. E già che ci siamo, magari stop anche al heavy metal, alle tette, al tanga, tutte cose che violano il concordato, per non parlare del sellino della bici e delle supposte. Mannaggia, le supposte sì che violano il concordato. E naturalmente questo è il tema di cui tanto tanto si scrive oggi sui non solo sulle prime pagine, ma anche negli sfogli dei principali quotidiani. Non poteva essere altrimenti. Allora ripartiamo dal Corriere della Sera, che ieri ha fatto lo scoop raccogliendo la nota diplomatica che gli ambasciatori, perché come dire il rituale è quello lì, hanno consegnato allo Stato italiano. Ecco il testo della nota, ne scrivono Fiorenza Sarzanini e Francesco Verderami oggi a pagina 3 del Corriere, esplicitando lettera per lettera quello che ieri era ancora lo stato di indiscrezione. La Segreteria di Stato Vaticana auspica che la parte italiana possa tenere in debita considerazione le argomentazioni e trovare così una diversa modulazione del testo, continuando a garantire il rispetto dei patti lateranensi. Eccolo il passaggio chiave della nota verbale consegnata dal cardinale Paul Richard Gallagher, che non è uno degli Oasis, ma è invece il responsabile della diplomazia vaticana. Nota che è stata subito trasmessa ieri dall'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani al Ministero degli Esteri a Palazzo Chigi e al Quirinale. Ecco la frase che impegna il governo, la parte italiana, a trattare. La comunicazione è giunta per via diplomatica, ma non c'è dubbio che il Premier fosse già stato informalmente messo a parte dalla Santa Sede del disagio per la possibile approvazione della legge. Se è vero, come sottolinea un ministro, che le note verbali sono elementi abituali, sempre frutto di precedenti incontri. Insomma, ci sarà stata sicuramente almeno una telefonata prima della consegna formale della nota. Numerose fonti di governo lo confermano, spiegando come sia impensabile che il Vaticano abbia formalizzato una posizione così netta senza alcuna avvisaglia precedente. Secondo la Santa Sede, alcuni contenuti della proposta legislativa avrebbero l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa e ai suoi fedeli. La norma contestata riguarda la mancata esenzione delle scuole cattoliche dalle attività previste nella giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia e la transfobia. In particolare si stigmatizza il riferimento alla criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi fondanti sul sesso. Nella nota verbale c'è un passaggio in cui si sottolinea che ci sono espressioni della Sacra Scrittura e della tradizione ecclesiale, del magistero autentico del Papa e dei Vescovi, che considerano la differenza sessuale secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa Cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa rivelazione divina. Insomma, si stanno violando le regole del sacro, si vuole addirittura coinvolgere le scuole cattoliche nella giornata nazionale contro l'omofobia, e quindi appunto il modello, come dicevamo, è quello dell'Ungheria di Orban. Proprio sulla base di questa considerazione, scrivono ancora Fiorenza Sarzanini e Francesco Verderami, si sollecita la revisione del DDL Zan. Come si è arrivati a questo? Lo scrive sempre sul Corriere, a pagina 5, Massimo Franco nel retroscena, che parla di uno strappo per arginare le divisioni del mondo cattolico. La lettura, scrive Franco, che nel cuore del potere vaticano si dà dello strappo della Santa Sede sulla legge Zan in materia di omofobia, rimanda agli equilibri precari del mondo cattolico, al rapporto complicato tra il papato di Francesco Francesco e l'Episcopato italiano e all'insoddisfazione nei confronti del presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti, e della stampa di Area Cattolica, accusati sottovoce di eccessiva timidezza. Le rimostranze contro governo e Parlamento, dove è in discussione una legge contestata e divisiva, vanno filtrate con lenti che non riguardano soltanto le relazioni con Palazzo Chigi, il Movimento 5 Stelle e una parte consistente della sinistra. La nota di protesta è in primo luogo un modo per ricompattare un'unità in bilico e riflette la preoccupazione della Chiesa italiana di ritrovarsi con una legislazione che farebbe finire nella tritacarne delle accuse di discriminazione e omofobia qualunque sacerdote, a dir loro. D'altronde erano mesi che cresceva la pressione di alcuni settori dell'Episcopato su Bassetti. Si voleva una presa di posizione netta, dura, anche a costo di essere accusati di un'ingerenza di altri tempi, ma si è aspettato, a causa dell'epidemia del coronavirus e dell'esigenza di non esasperare una contrapposizione sgradita al Papa e scivolosa per le implicazioni politiche. La CEI aveva parlato due volte, ma con toni troppo accomodanti, si spiega, un segnale di debolezza. Esponenti come l'ex presidente della CEI Camillo Ruini hanno dato voce a chi voleva un atteggiamento di netta contrarietà. Alla fine ha prevalso l'esigenza di battere un colpo, per quanto clamoroso, e senza escludere l'eventualità di un irrigidimento delle forze politiche. Nell'iniziativa vaticana si avverte un calcolo, quello di dividere partiti e schieramenti meno granitici nel sostegno alla legge di quanto appaia ufficialmente. La legge Zan è considerata figlia di una fase di governo cementata lungo l'asse radicaleggiante, viene definito così, tra l'allora premier grillino Giuseppe Conte e l'allora segretario del PD Nicola Zingaretti. Insomma, un cuneo infilato nel tragitto già traballante alle camere della legge Zan e della battaglia sotterranea contro Francesco, scrive anche Domenico Agasso nella rubrica che è intitolata Oltre Tevere, a pagina 3 della Stampa. In Vaticano abbiamo vissuto ore di confusione e anche di tensione, racconta un alto prelato alla fine di una lunga, calda e movimentata giornata di là dal Tevere. La nota verbale contro il DDL Zan, consegnata dalla segreteria di Stato all'Italia, ha provocato subbuglio e smarrimento nelle sacre stanze, dove non pochi monsignori temono l'effetto boomerang, non solo dal punto di vista mediatico ma anche politico, di questa azione diplomatica sorprendente e inedita. La seconda sezione della terza loggia, guidata dall'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati, ha condotto un'iniziativa che rievoca le vecchie stagioni di ruiniana memoria dell'interventismo ecclesiastico nelle vicende italiane, con l'esultanza dei circoli cattolici conservatori e buona pace della galassia bergogliana, e con un grande dubbio che aleggiava ieri nei sacri palazzi. Papa Francesco sapeva dell'accelerazione vaticana? Se sì, perché ha contraddetto quel suo non mi mischio nei temi nazionali pronunciato alcuni anni fa e sempre confermato nei fatti? Così si domandano in molti dentro e fuori il recinto ecclesiastico. E sì, perché come si diceva, la Chiesa con questa nota cerca di entrare in Parlamento come i bersaglieri a Porta Pia. E della Chiesa che entra in Parlamento scrive Ezio Mauro oggi nell'editoriale su Repubblica. Siamo davanti, dice, a una nota ufficiale di uno Stato straniero consegnata secondo le più solenni procedure diplomatiche all'ambasciata italiana presso la Santa Sede dal Ministero degli Esteri del Vaticano e Monsignor Paul Richard Gallagher, a nome della Segreteria di Stato. Il governo della Santa Sede denuncia il rischio di una violazione del concordato, quindi la possibilità di una crisi che aprirebbe una crepa inaspettata nei rapporti tra Stato e Chiesa, sollecitando proprio per questo il governo italiano a intervenire. Ma è la mossa stessa del Vaticano, con la sua ingerenza nell'iter di approvazione di una legge in Parlamento, che incendia la discussione tra i partiti, squilibrando con il suo peso inconsueto il confronto tra destra e sinistra e complicando il cammino già accidentato del provvedimento. Abbiamo visto, prosegue Mauro, che nei mesi scorsi la legge Zan si è caricata di significati simbolici, addirittura al di là del suo contenuto e dell'obiettivo di diffondere nel paese una cultura della tolleranza e della libertà. Sono concetti su cui la destra ha deciso di dare battaglia con rinvii continui e una valanga di audizioni in commissione. Lione in questo stallo polemico, la Chiesa ha deciso di intervenire muovendo la potestà e l'autorità statale della Santa Sede, che ufficialmente non aveva mai preso posizione sulla procedura di approvazione di una legge, nemmeno ai tempi del divorzio e dell'aborto. La Chiesa, dunque, scrive ancora Mauro, per manifestare il suo dissenso dalla legge Zan ricorre al potere mondano, perché la Santa Sede è cofirmataria del patto concordatario che considera violato, ma la decisione di muovere lo Stato Pontificio per intervenire nel processo legislativo di un paese sovrano non è di natura procedurale o diplomatica, bensì politica. Si sceglie un'iniziativa straordinaria per alzare la posta della partita, portandola nelle mani dei due governi contrapposti, mettendo faccia a faccia il Papa e Draghi, l'Italia e la Santa Sede, lo spirituale e il temporale, in un confronto che per la prima volta chiama in causa da un lato lo spazio d'espressione della religione e dall'altro l'autonomia del Parlamento e la sovranità dello Stato, con due diverse interpretazioni del principio di libertà. Ora toccherà a Draghi difendere la laicità dello Stato, buona fortuna, ma il vero nodo è il riconoscimento da parte della Chiesa dell'autonomia e dell'indipendenza del processo democratico incardinato nella sovranità dei parlamenti. Naturalmente i cattolici, le loro organizzazioni, la gerarchia hanno tutto il diritto di giudicare positivamente o negativamente le proposte legislative e politiche, anche di fare appello alla coscienza dei cittadini in proposito, ma non esiste un deposito superiore di verità esterna al libero gioco democratico, una riserva concordataria di temi, principi e argomenti, nell'antico presupposto che il cattolicesimo sia una sorta di senso comune dell'Italia, una specie di seconda natura per cui i suoi valori possono essere negati solo da leggi innaturali. La presenza della voce della Chiesa, conclude Mauro, in un dibattito sui principi è un arricchimento per la democrazia, a patto però che si riconosca a tutti nello Stato la sede dell'incontro tra i diritti e i doveri e nella libertà del confronto pubblico tra valori diversi e non altrove la formazione della coscienza nazionale. Come abbiamo visto invece nella nota vaticana, si riconosce come fonte ultima e suprema la Sacra Scrittura, quindi, come dire, siamo lievemente fuori sincrono. Il tema del riconoscimento dei diritti LGBT dal sacro incrocia anche il mondo del calcio e i campionati europei, che, come anticipavo ieri, sono diventati una sorta di fondale su cui si stanno proiettando molti elementi delle battaglie per i diritti civili e anche del dibattito politico. Ieri sulle colonne della Stampa ne scriveva Gabriele Romagnoli: questi campionati d'Europa, diceva, stanno diventando una grande inattesa vetrina per le battaglie sui diritti civili. Uscivamo storditi dal tunnel della pandemia, lungo il quale non abbiamo potuto o saputo discutere d'altro, mettendo al primo posto la sopravvivenza, la salute e lasciando nello spogliatoio ogni altra considerazione sui cardini della vita sociale. Poi i ragazzi dell'estate sono entrati in campo e tre indizi hanno fatto una prova. Uno, il granitico portiere tedesco Neuer ha messo una fascia da capitano arcobaleno anziché gialla per solidarizzare con la comunità LGBT. 2, molti giocatori si sono inginocchiati per ricordare le persone di colore vittime di abusi e di razzismo. 3, il comune di Monaco ha chiesto di illuminare con i colori dell'iride lo stadio che ospiterà l'Ungheria, in cui una legge vieta la propaganda gay ed equipara l'omosessualità alla pornografia e alla pedofilia. C'è chi dice no e c'è chi dice ma. Eppure esiste un'insofferenza verso i gesti simbolici, a differenza di quella verso le idee che rappresentano ha una parziale giustificazione. La reiterazione debilita il significato, l'unanimità è spesso sintomo di conformismo. Che si siano inginocchiati 5 azzurri su 11 non è criticabile, dimostra che tanti erano quelli che ci credevano veramente e c'è stata la libertà e sincerità di espressione. È tuttavia molto bello che uno stadio rimasto a lungo vuoto non solo si riempia in parte di persone, ma anche dei colori di una causa che riguarda tutti, presenti, assenti, impegnati e distratti, e che lo vedi in Eurovisione quell'uomo solo, pur circondato da inaffidabili schierani, che pretende di decidere le vite degli altri. Quando ieri Romagnoli scriveva questo pezzo, ancora non era accaduto quello che è accaduto rispetto alla decisione che era stata presa rispetto alla illuminazione dell'Allianz Arena con i colori del movimento LGBT. E oggi la Stampa ritorna sul tema con un pezzo intitolato euro di riti, a firma Marco Bresolini e Giulia Zonca, in cerca di neutralità. L'UEFA che cosa ha fatto? Ha spento l'arcobaleno dell'Allianz Arena di Monaco e se ne accendono altri 10-20, però si conta, si vedrà stasera quanti stadi multicolori circoleranno in migliaia di immagini mentre si gioca Germania-Ungheria, mentre si mostra il sostegno a una comunità contro l'omofobia. Succederà a Francoforte, Berlino, Dortmund, dentro ogni impianto e poi negli stemmi delle squadre, nella J della Juve, a casa del Barcellona, c'è un'adesione al minuto, ovunque giri un pallone. In cerca di uno slancio, l'Europa si spacca, su iniziativa promossa da Belgio, Olanda e Lussemburgo, parte una dichiarazione congiunta per stigmatizzare la nuova norma ungherese contro la propaganda gay verso i minori, che arriva a equiparare omosessualità e pedofilia e a sollecitare l'intervento della Commissione con ogni mezzo a difesa dei diritti. L'esecutivo UE è già al lavoro per valutare se la legge sia in linea con quelle europee. La mozione parte dentro l'Unione Europea, ma invece di coinvolgere divide, la firmano 13 nazioni e l'Italia, ops, ci siamo distratti, ci mette tutto il giorno per diventare la 14esima. Aspetta, tentenna, dice di voler ascoltare la risposta dell'Ungheria, più probabilmente cerca di non creare ulteriori frizioni tra le sue tante anime. Poi alla fine firma, un po' come l'Italia del calcio, che non sapeva bene se inginocchiarsi oppure no. Quella della politica non capisce subito se metterci la faccia oppure no. Certe prese di posizione all'estero possono portare un sacco di liti in patria. L'arcobaleno intanto viaggia e, a dispetto dei dubbi e nonostante i divieti, l'UEFA ha dato il via libera alla fascia multicolore del portiere tedesco Neuer e ha bloccato invece lo stadio con le stesse tinte, perché secondo loro una è un messaggio che amplifica l'inclusione, l'altro invece una provocazione. È un modo di vederla, è quello che ha scelto la UEFA, ma si tratta in entrambe le situazioni dello stesso simbolo, l'arcobaleno, che fa sentire tutti a casa, tutti compresi. Lo stadio del Bayern si è già dipinto così, infatti, a gennaio, per onorare le vittime del nazismo. E invece in questo caso le cose vanno in modo diverso. Il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, aveva proposto di illuminare stasera con la bandiera arcobaleno lo stadio in occasione del match tra Germania e Ungheria. L'UEFA però ha respinto la richiesta dicendo: siamo un'organizzazione neutrale a livello politico e religioso, proponiamo date differenti per illuminare lo stadio con i colori dell'arcobaleno. Le alternative sono il 28 giugno tra il 3 e il 9 luglio, giorno in cui cade la settimana del Christopher Street Day, manifestazione LGTB in diverse città europee. Il rifiuto è stato bollato come vergognoso dal sindaco di Monaco e parecchi club tedeschi hanno annunciato di voler corollare di arcobaleno i loro stadi. Torno però sul pezzo della Stampa, che prosegue appunto sulle ragioni, il senso simbolico e politico dell'arcobaleno, che di per sé non è contro, resta un codice che indica quanto sono preziose le differenze. Non è diverso dal modo in cui Lukaku e De Bruyne festeggiano i gol del Belgio intrecciando le mani e il colore della loro pelle. Non si pone contro gli ungheresi in campo, piuttosto a favore di chi nel loro paese dovrà subire una discriminazione legalizzata, magari anche a favore di qualcuno di loro, per quel che ne sappiamo. Nel calcio ancora non si osa fare coming out e l'UEFA promuove politiche di integrazione, campagne di sensibilizzazione, però poi censura una luce e incassa gli applausi del ministro degli esteri ungherese, che invoca Dio a sostegno della decisione. Grazie a Dio, ha detto, nei circoli della leadership del calcio europeo prevale ancora il buon senso e non sono stati al gioco delle provocazioni politiche. Quanto accaduto a Budapest, e vedete come l'intreccio tra la politica, i poteri del calcio e i giochi interni al calcio si faccia estremamente complesso. Anche sulla vicenda che ha visto Draghi protagonista nel proporre di spostare la finale degli europei da Wembley a Roma o in altra sede, che non è questione che riguardi specificatamente il piano epidemico, bensì politico, con la Merkel che si è allineata a Draghi non solo sulla valutazione di Gosens ma anche sullo spostamento della partita. Per tutta risposta, scrive Stefano Scacchi questa mattina ancora sulla Stampa, Nyon si è messa d'accordo con il premier britannico Boris Johnson per alzare la capienza di Wembley dal 25% delle prime partite al 75% per semifinali e finali, quindi si potrà arrivare a 60.000 spettatori sulle tribune dello stadio londinese. Il presidente della UEFA ha suggellato il patto, perdono così consistenza le ipotesi di un trasloco a Budapest Budapest o a Roma. Se Draghi e Merkel sono uniti dallo spirito europeista contro Johnson, inviso per il ruolo di artefice della Brexit, Ceferin è legato, il presidente della UEFA, è legato all'esuberante Boris per l'intervento in pressing sulle 6 squadre inglesi che avevano aderito alla Superlega, determinante per spingerla a un'immediata retromarcia. Il premier britannico ha salvato la UEFA dalla scissione che avrebbe affossato la Champions League, un favore che vale, vale bene la concessione di mantenere a Londra il gran finale dell'europeo più geopolitico di sempre. E se qualcuno vuol vederci ulteriore malizia, anche il fatto che la Juve e il Barcellona siano state le prime due squadre a colorare i propri stemmi dei colori dell'arcobaleno lo può leggere come un messaggio rivolto prioritariamente alla UEFA, in termini polemici più che come un messaggio politico. Dalle grandi battaglie dei diritti civili, dal sacro alla statua della porchetta, il salto è altissimo. Va segnalato che oggi alcuni dei principali commentatori dei grandi quotidiani proprio su questo tema si cimentano. Lo fa Michele Serra nella Maca, lo troviamo in prima pagina sul Foglio, lo fa anche Massimo Gramellini nel caffè, perché la statua della porchetta che è stata eretta nel cuore di Trastevere sta provocando un grande tumulto, in particolare negli animalisti che vorrebbero sostituirla con una statua dell'olocausto animale, mentre invece, sottolinea Gramellini, bisognerebbe soprattutto concentrarsi su quanto è brutta quella statua, che sembra un elemento d'arredo di casa Monica piuttosto che nella tradizione statuaria del Bernini e dintorni, che è tipica di Roma. Ho già rubato un minuto e mezzo al GR, scusa Omar, do la linea a Omar Caniello, ci sentiamo domani mattina sempre attorno alle 8, sempre con il Demone del Tardi. Ciao a tutti.